gradi.
Volta che abbiamo fatto il nome di Ennio Morricone qui a 6 gradi era venerdì scorso, durante la scaletta di un nostro ascoltatore che aveva proposto un brano di Herbie Hancock dalla colonna sonora di Round Midnight, che nel 1986 vinse l'Oscar. Nel 2001, in un'intervista al Guardian intitolata Il Mozart della musica da film, Morricone disse: quell'anno avrei dovuto vincere io con The Mission, soprattutto considerando che quelle di Round Midnight non erano musiche originali. C'erano gli arrangiamenti molto buoni di Herbie Hancock, ma i brani erano già editi. Non c'era paragone con The Mission. Fu un furto. Io non credo che il maestro fosse arrabbiato mentre lo diceva. Erano già passati 15 anni da allora. Non aveva ancora vinto nessun Oscar, perché l'Academy avrebbe rimediato goffamente nel 2007 con quello alla carriera e poi nel 2016 con The Hateful Eight di Tarantino. Non era arrabbiato perché era ironico. Infatti subito dopo aggiungeva: naturalmente se dipendesse da me vincerei un Oscar ogni 2 anni. E questo dice tutto sul suo carattere determinato e sulla sua produttività e laboriosità. Morricone ha composto oltre 400 colonne sonore, solo 30 erano di western. Se si scorre l'elenco si capisce che era uno specialista sì di western, ma anche di film d'amore, film politici, thriller, film horror. In altre parole, diceva, non sono uno specialista perché ho fatto di tutto, sono uno specialista della musica. Diceva il grande maestro che ci ha lasciati stanotte. Ci teneva a sottolineare di essere stato lui a inventare la formula musica composta, arrangiata e diretta da Ennio Morricone, quindi non delegata a collaboratori, perché Bernard Herrmann scriveva le sue musiche da solo, come facevano Bach, Beethoven e Stravinsky. I saluti oggi qui a 6 gradi arrivano da Nicola Catalano in regia, Filippo Travaglio in redazione, e Daniele Di Noia alla parte tecnica, alla sala controllo di Via Asiago, e io sono Paola De Angelis. Accenneremo fra poco alla passione di Morricone per l'improvvisazione. Prima di passare all'ascolto, il nostro pensiero va alla famiglia e in modo particolare alla signora Maria, che gli è stata accanto per 70 anni, consigliandolo nelle scelte artistiche e di lavoro e collaborando con lui. Lo ha scritto Morricone stesso nel suo auto necrologio, a lei il più doloroso addio. Oggi 6 gradi va da Ennio Morricone a Caetano Veloso e per aprire abbiamo scelto un brano da un'altra bella collaborazione, quella con Brian De Palma. 3 film insieme: Gli Intoccabili, Vittime di Guerra, Mission to Mars. La colonna sonora degli Intoccabili fu la sua terza candidatura agli Oscar nell'87, l'anno dopo The Mission di Roland Joffé. Questi sono i titoli.
Thank you.
Palma è una persona squisita, diceva Morricone, rispetto alla musica, rispetto ai compositori. Per gli intoccabili gli è andato bene tutto quello che gli ho proposto, a parte un pezzo che a me non piaceva proprio, un pezzo che non volevo nemmeno scrivere, un motivo trionfale per la polizia. Ne ho scritti 9 diversi e gli ho detto per favore tutti ma non il settimo, che è proprio quello che lui alla fine ha scelto, ma che si adatta molto bene al film. Morricone veniva dalla musica sperimentale, per lui era normale usare suoni reali e suoni prodotti da strumenti. In Il buono, il brutto e il cattivo erano i versi degli animali, come quello del coyote, che diventa il tema principale del film. Un'idea, diceva, che gli era venuta dalle sue esperienze, seguendo l'avanguardia musicale. E questo gli permetteva di usare quei suoni reali per evocare l'atmosfera di nostalgia del film e di ottenere effetti psicologici. La mia fede nella musica sperimentale d'avanguardia si è consolidata in un modo diverso di comporre, che tiene conto di quello che è accaduto nella musica negli ultimi 50 anni e che si può comunicare e che può comunicare qualcosa al pubblico. Sara Piazza, che è l'autrice di un libro sul suono nei film di Jarmusch, intitolato questo libro Music, Words and Noise, in un'intervista ha chiesto a Morricone, vista la sua militanza con il gruppo di improvvisazione Nuova Consonanza, se l'improvvisazione è uno strumento utile quando si compongono musiche per il cinema. Sì, certo, rispondeva Morricone, me lo dice la mia esperienza personale, e citava un tranquillo posto di campagna di Elio Petri del 68, per cui aveva composto il 50% della musica originale e il resto con Nuova Consonanza, improvvisando. Fu allo stesso modo, quasi potremmo dire, una colonna sonora improvvisata, quella che invece Neil Young compose per Dead Man di Jarmusch. La registrò improvvisando sulla sua Old Black, la chitarra elettrica personalizzata, aggiungendo poi chitarra acustica, pianoforte e organo. Neil Young guardava il film in studio di registrazione e intanto suonava. Quindi questo primo grado sull'improvvisazione ci porta da Ennio Morricone a Neil Young, lo ascoltiamo da On the Beach, il brano che dà il titolo all'album.
it up alone and the microphone.
Problemi sono insignificanti, non per questo spariscono, canta Neil Young in On the Beach, che apre il lato B del disco omonimo e usciva nel 1974. Disco registrato dopo Tonight's the Night, ma uscito prima. E On the Beach condivide lo stesso senso di desolazione, la stessa produzione scarna, uno shock un po' per tutti, visto che era uscito dopo Harvest, che era stato un grande successo di critica e anche di pubblico. C'è da dire che era un periodaccio nella vita di Neil Young. Il disco fu registrato un po' alla rinfusa con vari musicisti a cui dava solo delle indicazioni e degli arrangiamenti molto essenziali. Neil Young poi non volle un suono pulito, litigando pure con gli ingegneri del suono in fase di missaggio. Mentre erano in studio, poi Neil Young e i musicisti si nutrivano di questo dessert molto particolare fatto in casa a base di marijuana e di miele, molto potente, che giustifica l'atmosfera del disco, soprattutto il secondo lato. Un buon album, ha detto lui, un lato in particolare, quello con Ambulance Blues, Motion Pictures e On the Beach. E quindi, se piace a Neil Young. Arrivano molti messaggi al 335-5634-296, mi unisco al vostro messaggio di cordoglio per il maestro Morricone, abbiamo perso un grande, scrive Nicola. Saluto Ennio Felice mentre sale nell'Olimpo dei Grandi, mi ha fatto piangere di bellezza, aprendo la porta dell'emozione che riconosce il buono della vita, e saluta anche gli altri emozionati come lui, Attila. Il secondo grado di questa scaletta sono gli album perduti, i Lost Album. Homegrown di Neil Young è uscito il 19 giugno scorso, sono canzoni incise tra il giugno del 74 e il gennaio del 75, quindi dopo l'uscita di On the Beach e prima di Zuma, un album che era pronto per la pubblicazione nel 75 e invece al suo posto uscì Tonight's the Night, e così Homegrown è rimasto inedito per decenni. Stessa cosa è accaduta ad alcune registrazioni fatte nel 63 da John Coltrane con il suo quartetto classico. Both Directions at Once, The Lost Album, è stato poi pubblicato nel 2018. Ascoltiamo Untitled Original 11383, la prima take. Untitled Original 11383, la prima take da Both Directions at Once, The Lost Album di John Coltrane, registrato nello studio Van Gelder nel New Jersey il 6 marzo del 1963. Con John Coltrane al sax c'era il suo quartetto, al contrabbasso Jimmy Garrison, alla batteria Elvin Jones, al pianoforte McCoy Tyner. La Impulse Records aveva problemi di spazio in magazzino, per cui distrusse il master e le registrazioni rimasero perse per decenni, perché sono sopravvissute grazie proprio all'ingegnere del suono Van Gelder, che fece una copia per Coltrane per fargliele ascoltare a casa, copia che poi lui diede alla sua prima moglie Juanita Naima. Di recente la famiglia di Naima ha ritrovato queste registrazioni, che quindi finalmente hanno visto la luce. John Coltrane con un piede nel passato e uno sempre nel futuro, così dice il figlio Ravi Coltrane, che ha curato la pubblicazione di questi nastri. L'ho incontrato il maestro Ennio Morricone dopo un concerto al Teatro Regio di Torino. Aveva in fondo agli occhi, lui che era in cima al mondo, il dono dell'umiltà, ci scrive Alberto Coppola. E un'altra ascoltatrice, Gio da Torino, dice che l'anno del millenario nella cattedrale di Sarsina il maestro compose un oratorio laico stupendo che diresse nella meravigliosa cattedrale romanica, un'esperienza unica, possiamo solo immaginarlo, Gio. Dunque quella sera la sua direzione composta e imperiosa, l'orchestra che sembrava respirare all'unisono, il coro che pareva vibrare con gli archi delle volte della chiesa. Ora siamo al terzo grado di questa scaletta partita da Ennio Morricone, che ci porterà a Caetano Veloso. Both Directions at Once è stato registrato appunto nello studio di Rudy Van Gelder, uno studio perfetto per i piccoli ensemble jazz, usato per l'incisione di centinaia e centinaia di album di etichette jazz come la Blue Note, la Prestige, la Impulse, la Verve. Fra gli innumerevoli dischi registrati in quello studio, anche quello di un percussionista e batterista jazz brasiliano, Ayrton Moreira. L'anno è il 1972, l'album è Free, il brano è Flora's Song. Thank you. jazz, musica brasiliana, fusion, funk, tutto nello stesso disco, con una sfilza di musicisti eccezionali, da Chick Corea, Keith Jarrett, George Benson, Ron Carter, Stanley Clark, per citarne qualcuno, e Flora Purim, cantante a cui era dedicato il brano che abbiamo ascoltato, purtroppo solo in parte per motivi di tempo. Flora Purim, anche lei nei Return to Forever per un paio d'anni, ha lavorato con i più grandi di Dizzy Gillespie, Gil Evans, Santana, Pastorius, e con il marito ovviamente Ayrton Moreira, questo pioniere della fusion che compare in dischi di Miles Davis, Weather Report, Chick Corea e molti altri. Questo disco Free dell'inizio degli anni 70, uno dei suoi migliori per i bellissimi arrangiamenti con flauto, pianoforte, chitarra, piano elettrico, molte percussioni, voci. Io lo trovo anche molto piacevolmente estivo e psichedelico. Il quarto grado sono le coppie musicali, da Ayrton Moreira e Flora Purim, percussioni e voce, al violoncellista David Finkel e la pianista Wu Han, sposati dalla metà degli anni Ottanta. Li ascoltiamo nella sonata per violoncello e pianoforte in re minore dell'opera 40 di Dmitri Shostakovich, il secondo movimento Allegro. Partito della sonata per violoncello e pianoforte in re minore opera 40 di Shostakovich fu scritto nell'agosto e settembre del 1934, dedicato al violoncellista Viktor Kubatsky, che ne fu il primo interprete insieme all'autore il 25 dicembre di quell'anno. Dei quattro movimenti questo era il secondo, lo scherzo, basato su temi di danza popolare trascinanti e aggressivi. Questa sonata fa parte della prima produzione di Shostakovich prima della censura delle autorità sovietiche soprattutto per l'opera Lady Macbeth del distretto di Imchensk. E questo era anche un periodo di travaglio emotivo nella sua vita, perché si era innamorato di una studentessa e quindi ci fu il divorzio dalla moglie Nina, e quindi un periodo di separazione. E poi però già l'anno dopo il tutto era stato recuperato, infatti erano anche in attesa della prima figlia. Coppia stabile invece sono il violoncellista David Finkel e la pianista Wu Han, che si sono sposati nell'85. Dagli anni 90 sono andati in tour in tutto il mondo, sono un duo molto celebre, violoncello e pianoforte. Nel 97 hanno anche lanciato la Artist Led, la prima casa discografica di musica classica diretta da musicisti e soprattutto via internet. Per il quinto grado torniamo brevemente a Shostakovich, morto nel 1975, l'anno in cui Kraftwerk pubblicano Radioactivity. questa è Airwaves da Radioactivity dei Kraftwerk, il loro primo album interamente autoprodotto nel loro studio Kling Klang, il primo con la formazione classica e con un sacco di giocattoli nuovi, magari appena comprati durante il loro tour americano, come la tastiera Vaco Orchestron che faceva coro, archi, suono di organo, anche il Micromog e poi il vocoder. Insomma, è il primo disco in cui per la prima volta loro non usano flauto, violino o chitarre. Arrivano moltissimi messaggi ovviamente degli ascoltatori per il maestro Morricone, molti ricordano la sua umiltà, come scrive Fabio da Sedriano, ha detto l'umiltà del maestro Morricone, come lui ha detto in un'intervista, è derivata dal fatto che sin dai tempi del conservatorio già componeva arrangiamenti per la RCA, al contrario di altri suoi colleghi, e quindi sono nate anche memorabili canzoni pop come Se telefonando e moltissime altre. E poi arrivano messaggi di musicisti come Andrea: ho frequentato un corso in cui Morricone era direttore artistico. Nel giorno della sua lezione ci parlò, ci raccomandò profondamente lo studio del contrappunto, della fuga, arrivare ad avere le proprie idee, il proprio linguaggio, tributando molto ai grandi, da Frescobaldi a Bartok. Il maestro teneva molto allo studio cosciente e severo della composizione. Noi siamo all'ultimo grado di questa scaletta che dal maestro Morricone è partita. Il titolo di questo disco dei Kraftwerk si scrive con il trattino perché c'è un doppio significato della parola, un po' radioattività e un po' attività alla radio. E ci sono giochi di parole anche in altri titoli come Home Sweet Home, come Radio Stars, che sembra rivolto alle stelle della radio e invece parla di quasar, che sono galassie lontanissime che all'interno contengono un buco nero, e di pulsar, che sono delle stelle molto massive che emettono dei raggi unidirezionali a causa dei forti campi magnetici. E di quasar, che è il nostro sesto grado, si parla anche in questa canzone di Caetano Veloso dall'album Outras Palavras del 1981, un disco di ritmi brasiliani e anche di generi popolari all'epoca come il reggae, il funk e altre cose ancora. Una canzone che dice: rapiscimi camaleonte, mandami un messaggio a caso da un quasar che pulsa. Una canzone scritta da Caetano per l'attrice Regina Casè, che faceva proprio il ruolo di una camaleontessa, di un camaleonte femmina in una pièce teatrale, e quindi c'è un testo infarcito di rime con parole insoliti, proprio frutto dell'approccio cerebrale di Caetano alla musica popolare. Rap me camaleo.
Rapte-me, camaleoa, adapte-me a uma cama boa, capte-me uma mensagem à toa de um quasar pulsando loa, interestelar canoa. Leitos perfeitos, seus peitos direitos me olham assim. Fino menino, me inclino pro lado do sim. Me adapte, me capte, me decepte, me coração. Se querer, se merecer ser um camaleão. Rapte-me, camaleoa, adapte-me ao seu nemequitepá. Uma cama boa, capte-me uma mensagem à toa de um quasar pulsando loa, interestelar canoa. Leitos perfeitos, seus peitos direitos me olham assim. Fino menino, me inclino pro lado do sim. Me adapte, me capte, me capte, me coração. Se querer, se merecer ser um camaleão. Rapte-me, camaleoa, adapte-me ao seu nemequitepá. a uma cama boa, capte-me uma mensagem à toa de um quasar pulsando loa interestelar canoa. Leitos perfeitos, seus peitos direitos me olham assim. Fino menino, me inclino pro lado do sim. Rapte, me adapte, me capte, me capte, me coração. Se querer, se merecer ser um camaleão. Rapte, me camaleoa, adapte-me ao seu nemequitepa.
Tocca a Caetano Veloso chiudere la scaletta iniziata con Ennio Morricone. L'ultima immagine ce la regala un nostro ascoltatore Enrico, che ha postato la foto di Morricone con sua moglie, la signora Maria, una coppia qualunque alla stazione due giorni dopo aver vinto l'Oscar. E questa è la qualità di stardom e di umiltà allo stesso tempo che più colpisce i nostri ascoltatori. Ringrazio tutti per aver partecipato a questa puntata, ringrazio Nicola Catalano in regia, Filippo Travaglio in redazione, Daniele Di Noia alla parte tecnica. Vi lascio tra poco al giornale radio, a Hollywood Party, che continuerà ovviamente a parlare di Ennio Morricone. Da Paola De Angelis, buona serata a tutti su Radio 3 e a domani.